fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, non vi nascondo che la delusione è enorme, lo sapete, non esterno molto, no? I sentimenti, le sensazioni, però questa volta sinceramente sono rimasto non male, di più, non tanto e non solo per la sconfitta in sé che mette la Juventus nei guai, ve lo dico subito, nei guai, perché se vedete la classifica e l'avete vista, non solo ci ha raggiunto la Lazio, non solo il Bologna è avanti, ma si sta avvicinando anche la Roma, ok? E quindi io temo fortemente che la Juventus non si qualifichi per la Champions League, anche perché bisogna andare dopo Monza, che voglio considerare una tappa di avvicinamento alla doppia sfida, no? Speriamo. Dopo il Monza avremo Bologna a Bologna, Lazio a Roma, e lì ovviamente si deciderà il destino della Juventus e forse anche quello di Tudor, che magari è già deciso. Sul banco degli imputati, ovviamente, come al solito, tutti, io lo so, ho ascoltato anche prima, tanti ce l'hanno congiuntoli, però se uno ce l'ha congiuntoli non è da oggi, perché già alcune cose le avevamo viste prima, anzi vi dico di più, forse ci eravamo illusi che la cura Tudor avesse dato una svolta a questa squadra dopo Motta, ma che, nemmeno per sogno. Pensate che ieri mi stavo talmente annoiando che quando ha segnato il Parma ero convinto che fosse da palla inattiva, e quindi ho anche scritto un post dopo la fine del primo tempo. Mi ha scritto un amico, ha detto: guarda che non è palla da fermo. Ho rivisto subito l'azione con gli highlights e giustamente, ma mi stavo annoiando perché non stava dando nulla questa squadra, tant'è che il primo tiro in porta lo ha fatto al 65esimo. Ma al di là, ripeto, del discorso del risultato tecnico-tattico, che pure è molto discutibile, io ho rivisto, non so voi, ovviamente al 340-54-25-324 e il giorno dopo, quindi commentate, dite voi, e soprattutto proiettandoci a dopo, no? Perché credo che abbiate commentato in tutte le trasmissioni. Cosa faremo? Perché questa Juventus, io ho rivisto i fantasmi mottiani, i fantasmi di Motta, però non me la posso prendere con Tudor, che pure magari qualche errore lo avrà fatto, per esempio, però non avrebbe mai immaginato che schierando contemporaneamente Vlahovic e Colomani sarebbe stato un fallimento. E qui cominciamo a chiamare in causa i giocatori. Vlahovic, io lo sapete, lo difendo, lo ritengo un giocatore di un certo livello, però se deve stare così, secondo me è inutile che giochi. Tra l'altro, se infortunato, contro il Monza non ci sarà, quindi il problema, tra virgolette, problema è risolto. Colomani, sì, qualcosina ha fatto, ma Kelly, che è l'unico prestito che è quasi definitivo praticamente, ma che giocatore è? E io non parlo solo per il colpo di testa con cui è scaturito poi il gol del Parma, dico in generale, ieri travolti quasi tutti da questo vortice negativo, anche fedelissimi dal punto di vista del gioco e del rendimento. Locatelli e Thuram, si è salvato secondo me solo Kalulu nella ripresa, ha provato con il Diz e con Sesau. Sì, loro hanno tentato qualcosina, però alla fine, ragazzi, su 16 tiri 3-4, non mi ricordo nemmeno, guardate quanti sono finiti nella porta avversaria. E quindi è una delusione grandissima, una delusione grandissima. Poi ho fatto un post sull'Inter per scherzare, ragazzi, per esorcizzare un po' il momento, non pensiamo agli altri, sì, però qualche battuta si può fare anche sulla squadra che doveva fare il triplete, è già un obiettivo fallito, magari gli altri due forse li porterà a termine, spero di no. Però al di là dell'Inter, lasciamo perdere, io ci penso, certo ci penso a noi, dalla mattina alla sera si dorme malissimo quando si perde, però la sensazione più brutta, ma l'ho detto anche Tudor molto onestamente, a differenza di altri allenatori, è mancato un po' di tutto, la cattiveria, cioè tutto quello che avevamo pensato fosse tornato, ok, dopo Motta, invece abbiamo si è ripresentato spaventosamente, drammaticamente, clamorosamente, anche inaspettatamente. Io sono veramente, non mi aspetto, io vi avevo fatto già una sorta di tabellina, in genere non le faccio. Hai vinto con il Lecce, vinci con il Parma, seppur ho detto, per carità, non ti regala nulla, una squadra tosta, difficile, poi batti il Monza, ipotechi la qualificazione in Champions League, ma quale ipoteca? Qui rischiamo fortemente, ragazzi, io ve lo dico, rischiamo fortemente, e questo non, è, non lo posso nemmeno immaginare un anno senza Champions. È chiaro, devi giocarle, per carità, ci sono ancora Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Il Venezia, per esempio, mi sta venendo in mente, comunque può ancora salvarsi probabilmente quando sfiderà la Juventus. Solo l'Udinese non ha nulla da chiedere al campionato e forse magari sarà libera anche mentalmente, ma soprattutto devi andare in casa di questo Bologna e in casa della Lazio, che ovviamente si è rinvigorita dopo il successo di ieri. Ma si sta avvicinando anche la Roma, cioè se la Roma dovesse clamorosamente battere l'Inter, ma rientra proprio in, subito per la corsa alla Champions League. E quindi, non lo so ragazzi, io pensavo veramente che avessimo, perché ho detto peggio di Motta non si può fare, anzi con Tudor non solo si è rivisto uno sprazzo di gioco, nelle prime tre gare sto parlando ovviamente, ma soprattutto abbiamo sempre detto, no? La juventinità, il carattere, lottare fino alla fine, la grinta. Ieri è mancato tutto, siamo tornati per così dire all'antico, no? Diciamo così, al passato recente, e questa è la più grossa, secondo me, sconfitta per quanto riguarda la Juventus, cioè è la cosa più preoccupante, cioè è più preoccupante questo aspetto qui, per come è maturata la sconfitta, che la sconfitta stessa. Pensate un po'. E allora però, ok Giuntoli, ok prima Motta, vogliamo dare qualche colpa a Tudor, ma non credo ce l'abbia, però bisogna cominciare ad analizzare anche le colpe dei giocatori, o meglio, io l'ho scritto nel post, no? Sul banco degli imputati giocatori, tra colpevoli perché magari l'atteggiamento sbagliato, vedi Vlahovic, magari vedi anche Colomani, non tanto ieri ma nella partita precedente per esempio, che ha, fatto, che ha rischiato di farci fare il gol, di far fare il gol da Lecce. E allora io, siccome questa sera dovrò fare il solito editoriale, già ce l'ho in testa l'editoriale, ho anche l'impressione, intanto come ha scritto Barilla, che avremo alle 20, che alcuni giocatori sono, cioè che le colpe sono molto dei giocatori, ma anche per esempio il direttore Vaciago di Tutto Sport, qualità e personalità. E se mancano queste due cose, ma dove vuoi andare? E se non ci riesce Tudor, che comunque nelle prime idee, nelle prime tre gare aveva dato la sensazione di iniettare un po' di vitamina emotiva, di personalità, di carattere, e invece è mancato tutto. Quindi i giocatori sul banco degli imputati, tra colpevoli per l'atteggiamento e però anche inadeguati, perché io non mi ricordo, forse con discredito con qualcuno di voi, ma siamo sicuri che questa Juventus è all'altezza delle rivali per la qualificazione in Champions League? A livello qualitativo io ho dei dubbi, li ho sempre avuti, ma dopo oggi li ho ancora di più, perché sicuramente sotto il profilo tecnico ci sono dei deficit, no? Su alcuni calciatori, però magari tu con il carattere, con la grinta, con l'impegno puoi sopperire a questa mancanza. E invece la cosa più grave è la criticità sotto il profilo della personalità. Se non hai quella, puoi essere anche Cristiano Ronaldo. Adesso mi viene il primo nome che mi viene in mente perché ha vestito la maglia della Juventus. Se non è, ci sono stati tanti casi di calciatori che anche forti tecnicamente non hanno sfondato nella carriera perché non avevano il carattere, la personalità. Ma come fai a non pensare che il Parma può essere l'occasione quasi per ipotecarla la Champions? Perché tu poi giochi con il Monza e non voglio nemmeno immaginare che sia una gara impegnativa con il Monza, altrimenti ragazzi chiudiamo e ce ne andiamo. E quindi io me la prendo molto anche con i calciatori, vi dico la sincera verità. Non so se abbia lavorato male in questa settimana Tudor, perché poi il primo responsabile, abbiamo sempre detto, è il capo, diciamo così, no? Quindi in questo caso appunto il tecnico, però chi va in campo poi deve dare tutto, non qualcosa in più, deve dare tutto, soprattutto in un momento come questo. E questo passo indietro clamoroso è una cosa che mi ha fatto malissimo, non di più. Ve l'ho detto, mi ero distratto e avevo pensato, siccome avevo fatto un pezzo la mattina sulle palle inattive della Juventus, che è la penultima, solo il Monza sta peggio nelle gol fatti, ma poi anche in quelli subiti sta malissimo, no? Pensavo, ecco l'ennesimo gol, peraltro il decimo sul colpo di testa, sì, mi ha scritto una palla in movimento, vabbè, una palla semi inattiva, diciamo così. Pensate, mi stavo annoiando, vi giuro, il primo tempo. Il secondo ha provato con i cambi, però alla fine io ho scritto all'attacco attentato, ma i pericoli nella porta di Suzuki, che è appunto l'estremo difensore del Parma, fondamentalmente non ci sono stati. Sono stati un paio di tiri di Conceição, io non ricordo francamente la Juventus vicino al pareggio praticamente mai in maniera concreta. E quindi, ragazzi, bisogna riflettere molto a fine stagione. Bisogna, intanto io spero che clamorosamente, altrettanto clamorosamente, magari gli scontri diretti li vinci uno, due, uno lo vinci, uno lo pareggi, già sarebbe secondo me un'ottima cosa, visto che poi giochi con Udinese e Venezia. Perché a fine stagione devi fare veramente delle riflessioni, del bilancio su tutti. E mi ci metto ovviamente anche Giuntoli, ma già, però su Giuntoli l'abbiamo parlato tante volte, no? Questi calciatori la Juventus li ha da alcuni dalla scorsa estate, i nuovi parlo, altri da gennaio, quindi sappiamo il valore, chi l'ha pagato tanto, chi non è mai esploso, chi non è mai decollato. Sono pochi alla fine. Io per esempio del mercato di Giuntoli salvo Kalulu e Thuram ovviamente, in maniera, gli altri ragazzi, sì, Kelly può darsi, però Kalulu, se devo veramente dire, due acquisti ottimi sono Kalulu e lo stesso, e appunto lo stesso Thuram. Poi per il resto però i calciatori devono dare qualcosa in più, devono abbiamo detto, forse stanno capendo che indossano una maglia particolare, quella bianconera, proprio con Tudor che l'ha indossata per tanti anni, invece no. Quindi qualcosa deve, evidentemente c'è proprio un deficit mentale. Non è possibile, ragazzi, che tu, io ho rivisto le partite di Motta, senza creare un pericolo all'avversario, anzi spesso subendolo l'avversario. Questo è un po' il discorso. Allora 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, il menu è questo, 20-05-010, con Barilla cercheremo di analizzare questo momento, anche un po' il futuro. A proposito, Tether ha acquistato ulteriori azioni, insomma sembra che faccia sul serio, non so se significhi, 10,2% mi pare, no? Con un 6, qualcosa di diritto al voto. E quindi Arduino, che è il boss di questa società, grande società, sembra voglia fare sul serio e parla quasi tutti i giorni, quindi evidentemente pian piano sta entrando nella Juventus. Vedremo poi in che modo, fino a che punto, fino a che livello, ma questo è un discorso, diciamo così, futuro. Ora dobbiamo pensare al presente. Il presente si chiama Monza, ovviamente, perché si chiama Monza, e poi le due partite, i due scontri diretti, che spero la Juventus uno lo pareggi, uno lo vinca, spero li vinca entrambi. Però non è semplice, ragazzi, perché adesso anche sotto il profilo psicologico le rivali stanno meglio di te, su questo non c'è dubbio. Cioè il Bologna ha battuto l'Inter, è vero, l'Inter ha perso anche, però ha battuto l'Inter dopo aver perso con l'Atalanta, che poteva essere una sconfitta per, diciamo, io pensavo che la sconfitta con l'Atalanta praticamente facesse crollare, no, le certezze della squadra italiana, invece si è ripresa e ha battuto addirittura una delle due capolista. Cioè capite che significa, la Lazio si è ripresa e se ricomincia a giocare sono dolori. Questo è un po' il discorso. Però 340-54-25-324, diteci un po' la vostra su quello che, se, anche la prospettiva, al di là di quello che è successo ieri, se volete dire qualcosa, però pensiamo al dopo, se veramente secondo voi ci sono dei calciatori non da Juve. Il discorso dell'allenatore è un po' particolare, ragazzi, perché io ho l'impressione che, a prescindere tutto, però magari sbaglio, sia un traghettatore, è un termine brutto, perché lui giustamente, quando glielo chiesero qualche settimana fa, disse beh insomma io starei 10 anni qui, giustamente, quindi, però ho l'impressione che non sia lui l'allenatore del futuro. Chiaro, bisogna vedere come andrà la stagione. Allora, caro Fede, facciamo così, abbiamo già diversi vocali anche testuali, mandiamone qualcuno. Poi alle 19:35, interessante, perché avremo Massimo Barbolini, che è il vice CT della nazionale femminile di volley, che ha vinto, lo sapete, la medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi. Era già stato lui allenatore, gli mancava solo l'Olimpiade, che ha vinto da vice, pensate, di Velasco. E lui è un grande tifoso della Juventus. Barbolini è ovviamente un gestore, un grande gestore anche di campioni, no? Perché ha vinto tanto, sia come primo allenatore che adesso con Velasco addirittura alle Olimpiadi, e soprattutto conosce Velasco, che come sapete non è un semplice uomo di sport, è qualcosina in più. Quindi con lui cercheremo anche di analizzare quali sono i problemi veri di questa Juventus. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano, Alex a Dublino. Allora, ciao. Prima di tutto, l'ho già detto nelle altre trasmissioni, lo voglio dire anche qua: se dovessimo se dovessimo qualificarci per la Champions League, non voglio assolutamente vedere festeggiamenti come se avessimo visto un trofeo, perché onestamente sarebbe vergognoso. Il minimo dispensabile, cioè il minimo, sarebbe andare in Champions con una squadra così. Quindi spero solamente che, se dovesse succedere questa cosa, non festeggino. Va bene esultare un pochettino, ma festeggiare direi proprio di no. Vi parlo dei giocatori, ok? Non è da Juve fare una roba del genere. Un'altra cosa che voglio dire è che, visto come sta giocando adesso in questo momento Cambiaso, 65 milioni, non so se ci ritorneranno mai più un'offerta come quella che avevamo fatto, perché onestamente è imbarazzante. Non posso credere veramente che le sue prestazioni sono scese così in basso.
Grazie.
È stata una cosa terribile, imbarazzante, e purtroppo non posso credere che siamo arrivati a questi livelli. Allenatore so. Nuovo, scempio uguale. Ciao, grazie.
Grazie a te, un abbraccio. Guarda, hai fatto bene a citarlo, l'avevo dimenticato, ma sarà oggetto anche lui dell'editoriale, perché praticamente io ho anche un'altra impressione, al di là della questione mentale, al di là della questione tecnico-tattica, al di là della questione del tecnico dell'allenatore, intendo. Secondo me c'è un altro aspetto che voglio analizzare proprio questa notte nell'editoriale, che questa Juventus è piena di precari, piena, ha diversi precari. Il primo è l'allenatore. È chiaro che lui dice me la gioco eccetera, però non è sempre un uomo, e quindi sa che probabilmente la sua stagione finirà alla Juventus, quindi non è proprio il massimo, secondo me, lavorare a tempo, ed è lui. Dopodiché sono dei calciatori precari. Vlahovic andrà via, ok, sarà attaccato alla maglia della Juventus, non credo, altrimenti si sarebbe abbassato lo stipendio, ma come gioca lo stiamo vedendo. Colomani verrà riscattato, domanda, e quindi magari anche lui con la testa non è proprio sul pezzo. E l'altro, l'hai detto bene, hai fatto bene a ricordarlo, è Cambiaso. Sono almeno questi tre, secondo me, che sono dei precari. E quando lavori anche nel mondo normale, lavorativo normale, se sei precario, per carità, tutta la professionalità, la serietà, però non è mai il massimo, perché magari pensi che faccio, ma io devo andare via, e quindi inconsciamente magari, non che non ti impegni, rendi meno. Cambiaso, secondo me, con la testa non è più nella Juventus, perché non è possibile questa involuzione così clamorosa. Del resto abbiamo visto che Cambiaso stava per andare via già a gennaio. Adesso ho letto qualche articolo su tutto Juve, forse il sito non è più interessato, però hai ragione tu, amico da Dublino, se ti offrono 60 milioni dovremmo portarlo noi, ma non perché non valga, anzi, per i motivi che stiamo dicendo. Lo leggo al volo: dopo aver acquistato nei mesi scorsi l'8,2% delle quote della Juve, pari al 5% del voting rights, quindi del diritto di voto, Tether ha annunciato un ulteriore investimento nella Juve. Il pacchetto azionario a disposizione del 10,12 corrispondente al 6,28 del diritto al voto. L'investimento riflette l'impegno a lungo termine di Tether sul futuro della Juve e la fiducia nel valore intrinseco del club e del suo potenziale di crescita. Anche un segnale dell'inizio di quello che ci si aspetta possa essere una partnership, con lo scopo di creare sinergie fra il mondo dello sport e la tecnologia. Tether è inoltre disponibile a partecipare ad eventuali future iniezioni di capitale. Quindi insomma, diciamo, sta facendo sempre di più passi dentro la Juventus Tether. Staremo a vedere come andrà a finire, ci tenevo a dirlo, perché comunque sapete benissimo che fuori di Juve curiamo tutti gli aspetti, sia tecnico, tattico, ma anche societario, della giustizia quando c'è bisogno, insomma, tanti aspetti. Comunque siamo giunti al primo break, tra poco il nostro amico Massimo Barbolini.
Fuori di Juve.
Allora, 340-54-25324, Antonio scrive, io non l'ho detto ma l'ho scritto ieri nel posto come postum scritto, una rivessa laterale di 17 metri più avanti ha regalato la vittoria al Bologna, ieri su due rigori non si sono nemmeno degnati di andarli a vedere, ha spostato tre punti e con questo equilibrio che si gioca punto a punto la corsa Champions si complica. Poi ci si mettono anche rinvii delle partite, che prima dovevano giocare prima di te, ora invece dopo di te, Bologna, Lazio, lunedì, con squadre che regalano senza giocarsela. Antonio, pensate che l'Inter aveva chiesto di giocare a maggio, gli hanno detto di no perché sta in corsa, stai lottando per lo scudetto, è condizionante. Però ti posso dire, Antonio, io l'ho citato nel post di ieri dopo la gara, però no, francamente attaccarsi agli episodi adesso non mi sembra da noi, ecco. Purtroppo bisogna analizzare la Juventus, che non c'è, purtroppo ragazzi, non c'è, e questo è un momento difficilissimo, un momento decisivo della stagione. Ben ritrovato a Massimo Barbolini, ciao Massimo.
Ciao a tutti, ciao, buonasera.
Come stai, mister?
Bene, bene, appena rientrato dall'America, tutto bene, tutto bene.
Quindi non hai seguito nulla della Juventus in questo periodo?
Sì. No, beh, come no, assolutamente, assolutamente tutto. Anzi, seguire le cose di casa nostra ti fa sentire un ancora, po' di più, esatto, a casa quando sei lontano così. No,
esatto.
No, assolutamente.
Allora, caro Massimo, insomma, un'annata, l'ennesima mi verrebbe da dire, delle ultime un po' particolare, perché è stato mandato via Motta, è stato preso Tudor, le prime tre gare 7 punti, juventilità ritrovata, carattere eccetera. Ieri potevi vincere il match, poi giocare con il Monza e quasi ipotecare la qualificazione in Champions League, invece tac, non solo hai perso, ma hai perso in maniera mottiana, direi, perché si sono rivisti, io dico, i fantasmi del passato. Ma cosa sta succedendo a questa Juventus? Qual è, secondo te, tu sei un grande tecnico e quindi hai gestito delle campionesse sia come primo allenatore dell'Italia femminile oltre che delle squadre di club, adesso sei peraltro secondo a Belasco, che insomma è un grandissimo uomo di sport, gestore eccetera eccetera, secondo te qual è il problema della Juventus?
Ma un problema unico non c'è sicuramente, secondo me nella prima gestione, poi forse ne avevamo parlato anche l'altro anno. E io non ho mai condiviso il discorso di cambiare tanto, secondo me le squadre sono, ma si vede anche le squadre di calcio, non so, di che vincono, hanno 9 undicesimi, giocano sempre gli stessi, per cui secondo me questo primo passo ha creato un pochino di confusione, ha creato anche perché non hai mai la responsabilità tua, nel senso che giochi mai una partita, vai fuori, rigiochi bene, giochi in altro. In più c'era quest'anno questa anche particolare alternanza di ruoli, no? Di giocare in ruoli che non erano proprio dei giocatori, per cui secondo me all'inizio, vista da fuori, per come la vedo io, soprattutto nella gestione di una squadra a livello di chi gioca o chi non gioca, non dico confusione, però è difficile per i giocatori, anche se gli schemi sono validi di un allenatore, secondo me cambiare sempre è molto difficile, è molto complica molto le cose.
Se pensiamo...
In una squadra che tra l'altro pian piano, per scelte forse tecniche, perdeva anche dei punti di riferimento importanti, giocatori al di là del solito discorso di juventinità o meno, giocatori forti, eccoci, non è tanto il problema di juventinità o meno, perché Danilo, questi sono giocatori forti, e quindi questo ha creato una situazione di difficoltà. Adesso è ovvio, metterci una pezza non è facile, anche perché è tanto equilibrio, più o meno tutte le squadre dietro Inter e Napoli hanno avuto dei momenti di difficoltà, l'Atalanta stessa l'ha avuta, la Lazio stessa l'ha avuta, e per cui adesso sarà un bello sprint finale, penso entusiasmante, molto molto divertente, anche da vedere, da soffrirci, ecco, da tifosi da soffrirci sicuramente.
Tra l'altro mi viene in mente, Massimo, tu hai detto cambiare tanto a livello di formazione. Se pensi che Thiago Motta, prima di scegliere tra virgolette Locatelli, ha fatto girare la fascia da capitano a sei braccia, non si è mai visto nella storia del calcio, quindi anche questo secondo me era un segnale. Però poi Thiago Motta è stato mandato via, probabilmente tardivamente, secondo me almeno, e poi è arrivato Tudor, scossa, perché così insomma quando si cambia, peraltro lui ha fatto 1000 chilometri, pensa, in macchina da spalato per venire a firmare un contratto a tempo, perché fino a fine stagione, salvo poi qualificarsi, e teoricamente, ti dico come il contratto, cioè, no, teoricamente, scatta automaticamente il rinnovo, ma la Juventus si è tenuta questa clausola con la quale può rescindere comunque entro il 30 luglio, anche se si qualifica in Champions League. Però quello che ti voglio dire, tra le prime tre gare, 2 vinte e una pareggiata, comunque con una Roma che non perde da 17 gare, e ieri che, insisto io, si sono rivisti i fantasmi del passato, ma è un deficit mentale, un deficit di qualità, che c'è qualche problema in questa squadra?
Ma no, probabilmente molti giocatori forse sono anche un pochino sopravvalutati, nel senso che ci sono buoni giocatori, non ci sono forse tanti campionissimi, per cui ci sta la giornata storta. Pensiamo comunque che a Parma ha rischiato anche l'Inter, ha fatto 2-2 l'Inter, sì. Quindi voglio dire, è un campo difficile. Poi sono queste squadre che quando giocano magari con le squadre di pari valore non magari devono, fanno fatica a fare gol, con le squadre che magari vanno per vincere giocano meglio e riescono a imporre il loro gioco, per cui secondo me io la voglio vedere in maniera ottimistica come un passaggio a vuoto, ecco, cioè, inutile secondo me stare a pensare si è tornati a determinati momenti, si è tornati a determinate situazioni. E perché? Perché probabilmente adesso già col Monza sarà un'altra Juventus e poi iniziano gli scontri diretti, per cui lì secondo me è uno stimolo molto grosso. La Juve quest'anno anche in certi scontri diretti non ha giocato malissimo,
vero,
ha fatto
vero.
Anche abbastanza bene, per cui penso che anche perché negli scontri diretti sono anche gli altri che devono venire avanti, fare gol, creare occasioni, non è così facile per tutti giocare, per cui io sono moderatamente ottimista, nel senso che dove ieri non ci voleva, perché anche muovere la classifica con un punto sarebbe stata alla fine, anche dal punto di vista psicologico, un buon vantaggio, però dall'altra parte se uno vuole guardare, ecco, un bicchiere molto mezzo vuoto, molto mezzo pieno, poco mezzo pieno, può pensare appunto che questa potrebbe essere anche appunto un campanello d'allarme, che non è che è bastato cambiare allenatore che dopo le cose vanno bene, perché così come sicuramente non era solo colpa di Motta quando le cose andavano male, non è che arriva Tudor e con la bacchetta magica fa vincere tutte le partite. Questo sicuramente ci sono modi diversi di vedere il calcio, modi diversi di interpretarlo, e però adesso si riparte sicuramente con una finale che sarà molto bello, molto interessante, perché ci sono tante squadre che sono ancora lì a lottare e ci sono tanti scontri diretti, non solo per la Juventus.
Sì, tra l'altro Massimo, sempre in base alla tua esperienza da grande allenatore, gestore di tante teste importanti, diciamo così, secondo te in questa settimana è vero che il Monza è ultimo in classifica con un passo, con un piede anche qualcosina in più in Serie B, però insomma devi stare sul pezzo, su cosa deve lavorare maggiormente a tuo avviso Tudor in questa settimana? In questa settimana per il Monza, ma in generale anche per le ultime 5 partite, ecco.
Ma secondo me più che a livello psicologico bisogna lavorare bene a livello, e lui lo sa fare sicuramente, a livello tattico, tecnico, adesso forse un po' c'è poco da fare, eccoci, sia a livello tecnico che fisico, ormai quello che è stato fatto, però impostare bene la partita a livello tecnico, sicuramente a limitare il più possibile gli errori, e da lì si riparte, però penso che a livello psicologico ormai penso che questi giocatori lo sappiano che si rischia in qualsiasi partita e 3 punti del Monza valgono come i 3 punti con l'Inter, quindi sono 3 punti che bisogna portare a casa. Il fatto che giochi con una squadra che ha vinto pochissime partite non è sicuramente una garanzia di successo, però allo stesso tempo immagino che non ci sia il rischio di sottovalutare, soprattutto, ecco, volendo sempre guardare la piccola cosa positiva che può venire dalla sconfitta di domenica dopo una sconfitta.
Esatto.
Non puoi assolutamente alzare la guardia, anzi adesso c'è abbassare la guardia, anzi adesso c'è da alzarla e colpire il più possibile velocemente anche.
In generale, secondo te, insomma, l'hai detto, no? Quando ci sono problemi in un gruppo, ma anche poi quando si vince le colpe vanno distribuite i meriti anche, però è stata costruita male questa squadra da Giuntoli, e quindi Giuntoli imputato numero uno secondo te?
Ma non lo so, proprio questo non risponde in maniera diplomatica, risponde in maniera proprio ignorante, nel senso che è una cosa che non si può sapere. Sicuramente, ecco, è difficile, forse è un ossimoro dire che la Juventus fa una squadra per costruire per il futuro. È una cosa bella, però la Juventus deve sempre fare una squadra per vincere o per essere sempre lì. È difficile onestamente pensare di poter fare un progetto del genere. Poi determinati giocatori sono arrivati magari non in condizioni perfette, giocatori che magari giocavano bene, però ci sono quegli anni un po' così. Quello che mi è parso in generale, secondo me un po' contraddittorio, è che all'inizio qualsiasi cosa facesse Motta non si poteva dire che faceva male, perché era come dire che Allegri aveva fatto bene, capito? Quello era il problema, pur di dire che Allegri aveva fatto male, qualsiasi cosa succedeva, vabbè sì, momento così, invece forse magari dall'inizio si poteva capire che non è perché se dire Motta fa bene voleva dire Allegri male, sì. O Motta fa male vuol dire Allegri bene, sono due campionati diversi, due gestioni diverse, due modi di lavorare diversi, per cui forse all'inizio un pochino si è perso un pochino tempo nei giudizi a per non voler rischiare di dire che oh, però l'altro anno non è che andasse così male.
Alla fine
era vero, tu lo sai come la penso.
Sì,
io,
sì, no, no.
Io, nel mio modo anche di vedere lo sport, avendo la fortuna spesso di allenare squadre che devono vincere, capisco che ho visto più volte questo discorso da Allegri dove dice che è molto diverso allenare una squadra per vincere e molto diverso rispetto a allenare una squadra per fare bene. E così anche i giocatori, e così anche per i giocatori è molto diverso giocare in una squadra che deve vincere e una squadra che se arrivi quarto, quinto, se vince ogni tanto contro la Juve o l'Inter sono tutti contenti. È molto diverso, è molto diverso. Per cui ci vorrà un pochino di tempo anche per questi giocatori, probabilmente verranno fatte magari altre scelte così, però secondo me in quello sì bisogna avere un pochino di pazienza, perché sennò si rischia così di fare forse un po' l'errore che è stato fatto l'altro anno di voler appunto per voler cancellare completamente il lavoro di Allegri, i risultati, i meriti, si è voluto cancellare tutto, si è fatto sembrare come che fosse stata una stagione disastrosa dove invece era una stagione dove ti eri qualificato in Champions League, avevi vinto una Coppa Italia e fino a metà del campionato eri stato lì a fare dei buonissimi risultati, perché io mi ricordo prima della scontro diretto con l'Inter la Juventus l'altro anno era lì vicina, poi dopo c'è stato un po' un tracollo, no?
Però
secondo me così si è voluto, però io ripeto, io sono ottimista perché sì, adesso è il momento di essere ottimisti per forza.
Esatto. Sai che insomma ti parlavo del contratto a tempo sostanzialmente che ha Tudor e si parla molto del possibile ritorno di Conte. Lo riprenderesti tu?
Io sì. Io penso che nella vita bisogna tenere tutte le porte aperte. È un allenatore di altissimo livello, è un allenatore che ha fatto ovunque è andato nei campionati, in Europa un pochino meno, ma forse per una sua anche scelta, no? Perché non lo so, però tante volte vedi che a correre dietro a tutto si rischia di restare con un palmo di naso alla fine. E il Napoli, ok, quest'anno non aveva le coppe europee, è uscita in fretta dalla Coppa Italia e adesso veramente c'ha il pallino in mano, perché considerate le partite che deve giocare è più facile uno scivolone dell'Inter che non del Napoli, per cui io ti dico di sì, io un allenatore come Conte assolutamente, al di là poi dopo uno può stare a guardare le polemiche, le cose che sono state, come è andato, però nella vita secondo me ogni tanto bisogna, eccoci, far prevalere un pochino la ragione di stato, diciamo così. Un allenatore bravo c'è stato, sono stati problemi con qualcuno o qualcun altro, si chiariranno, perché se no non si può mai fare un passo indietro, secondo me. E anche da persone intelligenti secondo me anche ogni tanto, ecco, vedere un po' quello che è stato, quello che non è stato e lasciarsi le spalle se c'è stato qualcosa che non è stato brillantemente, ecco, ci sia stato molto bene digerito anche magari dai tifosi.
Sì, certo.
Se no, se si sta a correre dietro tutto diventa difficile.
Anche perché difficile. Poi si fanno le cose per il bene, in questo caso della Juventus. Invece l'ultima, capitolo calciatori, Vlahovic andrà via quasi sicuramente perché non c'è intesa sul rinnovo contrattuale. Molto deluso da Vlahovic, tu faresti tutto per tenerlo oppure ok, arrivederci, addio a fine stagione?
Ma dipende anche un po' da quali sono i discorsi col contratto. Se uno deve tenerlo per un anno per poi magari rivalutarlo e dopo l'anno dopo può andare via, uno secondo me deve fare una scelta ben decisa: o scommette su di lui e rinnova il contratto, anche lui accetta magari di ridurlo il contratto e scommette su di lui, o se no tenerlo per un anno per cui magari vada via dopo a parametro zero e magari rivalutarlo. Mi sembra una manovra, eccoci, abbastanza sbagliata, ecco.
Non c'è dubbio.
Abbastanza sbagliata. Leggevo il nome di Osimhen.
Esatto, ti volevo chiedere chi prenderesti.
Me lo portano via dal Galatasaray, che io vado ad allenare il Galatasaray,
sì,
me lo portano via da lì, però.
È vero.
Però quello è un attaccante che secondo me farebbe comodo, quello secondo me.
Ma in nazionale resti, Massimo?
Sì, per quest'estate sì, per il mondiale sì, poi dopo...
Ecco, ti dedichi di nuovo, ok. Perfetto.
Poi dopo sì, mi riavvicino un po' di più all'Italia.
E allora ti informerei anche su il Diz, magari quando starai lì in Turchia, magari
sì,
ci darai
sì,
qualche
sì,
informazione.
Sì, assolutamente.
Senti,
assolutamente.
Ti faccio tre nomi e mi devi rispondere. Allora, Colomani, Conceição e Veiga, visto che Kelly, ahimè, è quasi definitivo l'acquisto, perché l'importante è che la Juventus si qualifichi in una delle coppe e quindi diventerà definitivo. Di questi tre chi terresti?
Conceição assolutamente.
Ok, basta, risposto, perfetto.
Risposta secca e decisa.
Ho visto.
Non perché gli altri, però lui per sì. Le caratteristiche di gioco che ha, perché è un giocatore che può spaccare la partita in qualsiasi momento, entrando dalla panchina o anche in un momento così di rilassatezza, boom, è un giocatore che ti prende, ti va in porta. Sono quei giocatori che non ce ne sono tantissimi.
Sì.
Ce ne sono tantissimi. Poi come tutti può sbagliare o meno, però ecco, ci può avere una valenza superiore alle altre, secondo me.
Grazie mille Massimo, in bocca al lupo, ci risentiamo. Grazie, un abbraccio.
Sempre.
Grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao Quinti, Joseph, è difficile accettare un atteggiamento col passivo, così passivo, l'assenza di personalità è forse l'aspetto più preoccupante, io direi inquietante, perché i limiti tecnici si possono anche compensare fino a un certo punto, aggiungo io, ma la mancanza di fame e voglia no, io li prenderei a calci nel puntini puntini, vabbè, dice sedere, si può dire, dai, e ci vorrebbero i contratti a rendimento. Andiamo con qualche audio, so che ce ne sono tantissimi, vai.
Ciao ragazzi, buonasera, sono Massimo da Trento.
Ciao.
Io sinceramente non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché una squadra così, con dei giocatori così, secondo me, scarsi, sia a livello tecnico, umano, ma anche caratteriale, non l'ho mai vista. E mi dispiace dirlo, ma anche Yıldız, a fronte di una somma importante, dovrebbe essere ceduto, perché i numero 10 di una volta non sono sicuramente, lui non si può nemmeno avvicinare. Grazie.
Grazie a te. Adesso hai nominato il povero Yıldız, che è uno dei pochi che stava facendo bene. Ieri è entrato, non era nemmeno al meglio in realtà, era reduce dall'infortunio. Lo so che la 10 pesa, soprattutto quella della Juventus, però se noi secondo me facciamo un errore a dire quelli di una volta, non Locatelli non giocherebbe mai, Yıldız non giocherebbe mai, non avrebbe mai numero 10. La Juventus, quella lì, io lo dico, lo ripeto, lo ribadisco, non c'è più. Lo status della Juventus sotto il profilo tecnico-tattico, ma aggiungerei anche dirigenziale, societario, per il momento non c'è più. Speriamo che torni presto, però per carità, sono ovviamente dei punti di vista. Figuraccia di ieri sera a parte, colpe di giunto, le togliete i poster e dei giocatori, però la faccia di Materazzi non apprezzo. Daniele da Trento. Enzo da Nola, è solo una questione mentale, abbiamo le gambe pesanti, la vittoria del Bologna era inaspettata. Beh, se però pensiamo agli altri, guarda, io ti dico Enzo, spero che tu abbia ragione, cioè spero che sia soltanto un incidente di percorso, ma comunque sia sarebbe avvenuto nel tratto finale della strada che invece dovrebbe portarti all'obiettivo, cioè alla qualificazione. Speriamo. Con la sconfitta di ieri, secondo me Tudor si è giocato la panchina. Emanuele dal Cilento, guarda Emanuele, io ti posso dire la mia, non credo che dipenda dalla gara di ieri o da altro il futuro di Tudor. Io insisto, credo che Tudor veramente farà un campionato a tempo, cioè farà un'avventura a tempo, e anche se dovesse qualificarsi per la Champions League, guardate che vi dico. Vai Fede.
Zio Quinti, Paolo da Ferrara, tifoso delusissimo.
Ciao.
Sono riuscito a trovare il biglietto io e un amico juventino come me per andare a Parma. Poi siamo sobbarcati tutta la trasferta, vabbè che da Ferrara non c'è tanta strada, comunque per essere umiliati, presi in giro, perculati alla fine da questi quattro scappati ricani tifosi che hanno, cioè sinceramente, e poi da un altro cartonato, è un incubo quest'anno, i cartonati con noi sono un incubo quest'anno. Tiago Motta, Kivu, che esultava come se avesse vinto la Coppa dei Campioni.
L'ha detto,
battere la Juve. E poi comunque le colpe, zio Quinti, per me sono tutte di giuntoli. Ha sbagliato i giocatori, ha sbagliato i prestiti, siamo nel marasma totale, non sappiamo con che squadra andremo ai mondiali, eccetera, eccetera. Ma ci andiamo da sesti, settimi in classifica? Spero proprio di no. Spero un colpo di coda, visto che non riusciamo a far punti con le piccole, proviamo con le grandi, che visto che per me Bologna e Lazio sono da considerare come delle grandi, al nostro livello, perché sono, se non davanti, a pari. Speriamo bene, forza Juve sempre.
Grazie, ciao, ciao. A te, un abbraccio, hai fatto anche pochi chilometri, pensa che invece è venuto dal sud o comunque a distanze più importanti rispetto alla tua. Vai Fede.
Antigliano, Sergio Romania.
Sergio.
Anche se oggi è il secondo giorno, la rabbia aumenta sempre di più pensando proprio che avremo l'incontro con la Lazio e con il Bologna. ma quello che ancor più mi dà fastidio è la nullità della dirigenza. E sono sincero, l'ho sempre detto e continuo a dirlo, il narcisismo di Andrea Agnelli che ha mandato via Marotta ha distrutto la Juventus. Da quando Marotta è andato via non c'è stato un dirigente. Che poi arriva Elkan che mi manda, arriva bene, Scanavino, eccetera, eccetera. Un Giuntoli che dovevamo già capire quello che era quando ha preso Alcaraz l'anno scorso. Kelly, Costa, ma accidenti, ma cosa siamo diventati? Veramente, veramente sono arrabbiato, deluso.
Amareggiato.
Non so quale aggettivo o sostantivo mettere. Ciao, buonasera.
Grazie Sergio, capisco la tua amarezza e la tua rabbia. Con la sconfitta di... ah no, l'abbiamo letto. Ciao Quinti, Marco da Torino. Ieri ha sofferto inaspettatamente, manca convinzione, rabbia, determinazione. Il resto secondo me c'è, ma se entri molle con la testa altrove, tale resti, con qualsiasi schema, qualsiasi tecnico, anche con i giocatori migliori, specie senza nessuno in grado di convogliare e trasmettere un'idea autorevole di società. Vedete che riandiamo a finire sempre lì. Stesso gruppo agonistico in un contesto societario quadrato farebbe sicuramente meglio, diciamo, quella dozzina di punti in più che oggi aprirebbero ben altri discorsi. Non so se in un contesto del genere un top tecnico accetterebbe, non è una situazione emergente e frizzante come quella all'arrivo di Andrea Agnelli. Ah, Antonio, no, Andrea Agnelli immagino, ciao. Ma secondo me però se c'è un allenatore che invece è abituato a prendere in mano queste situazioni sicuramente le cose andrebbero diversamente, fermo restando che, insisto, bisognerebbe anche cominciare a valutare bene alcuni calciatori. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera, Daniele da Roma.
Daniele.
Allora, quello che si è visto ieri sera è ancora più vergognoso di quello che si è visto fino adesso. Una squadra se veramente menefreghista, senza carattere, senza voglia, veramente non si spiega, anche non possiamo dare la colpa a Tudor, perché Tudor è arrivato da una settimana, due settimane, cioè, e questi calciatori andrebbero veramente cacciati tutti quanti a calci nel sedere. E adesso il problema è che tu hai un jolly, ti è rimasto solo un jolly, ti è rimasto il Monza. Se non batti il Monza, non ci vai, non ci devi andare, non lo meriti di andarci. Anche se battendo il Monza, comunque bisogna fare dei calcoli e bisogna sottostare a delle cose che si devono collimare con delle altre squadre. Quindi esatto. Io, secondo me, è veramente vergognoso questi ragazzi, questa società. Io trovatemi qualcosa per farmi riprendere fiducia in questa società, perché io l'ho persa completamente.
E purtroppo Daniele non sei l'unico, mi viene da dire. Se non batti il Monza è giusto che tu non vada in Champions League. Tra poco ne parleremo anche con Antonio Barilla.
Fuori di Juve.
Messaggi di sfogo che speravo, avevo auspicato non leggessi più, cioè perché la Juventus magari ha intrapreso l'ottima strada per andare in Champions League, invece a me ha fatto una brusca frenata. Il prossimo anno sento Dio di Conte alla Juve, tutti vogliono Conte, ma se Conte quando ci ha lasciato aveva Tevez, Pogba, Chiellini, Bazzagli, Pirlo, Vidal, eccetera, eccetera, secondo voi viene con questi pseudo giocatori che abbiamo ora, Andrea da Livorno? Non lo so. Vlahovic va immediatamente via, immediatamente. Massimo da Venezia, buonasera Bangula, che fine ha fatto Mario? Bangula intanto è infortunato, non si è allenato nemmeno oggi, né lui né Coppa Menez, ma in realtà era già un po' scomparso dai radar, questo bisogna dirlo. Per ora giunto nella sua esperienza biancorile si è dimostrato una sorta di remida, al contrario, nel senso che ciò che tocca diventa tutt'altro che oro, sesco dal cadore. Buonasera Quintiliano, veramente l'incubo nonostante l'arrivo di Tudor, lui non ha colpe. L'ho sempre avuto, cambiato l'allenatore ma non i calciatori. Ieri sera anzi già contro la Roma si è visto che questi ragazzi non hanno personalità nelle gare che contano. Che umiliazione, non ne posso più, sono esausta. Insieme a Motta avrei mandato via anche Giuntoli. Un abbraccio, grazie Terry. Detto che Motta lo ha mandato via proprio Giuntoli. Abbiamo dei vocali, vero Fede?
vai.
Ciao Quintiliano, Alex Dublino. Allora, su come risolvere questi problemi della Juve, io onestamente non lo so, perché questa Juve, onestamente, mi ricorda un pochettino quelle dei due settimi posti. Cioè, ogni volta che guardavo quella Juve, avevo sempre la paura di poterla perdere con chiunque. Non mi davano mai quella sicurezza. Ed sono state l'ultimo anno di secondo settimo posto. È la prima volta nella mia vita, da quando tifavo Juve, che non riuscivo più a guardare le partite, perché mi veniva così tanto nervoso, perché non ci riusciva niente. E adesso mi viene la stessa cosa. Dopo le prime partite di Tudor ho provato a guardarla anche ieri, ma mi veniva, come hai detto tu, una noia terribile. Quindi non so come si può fare per risolvere i problemi, però sicuramente così non si può continuare. Ciao.
Grazie a te Quintiliano, buonasera. Paolo dalla Sardegna: incomprensibile l'atteggiamento e l'approccio che abbiamo avuto, io vorrei capire perché non è possibile giocare in questo modo, sono sconcertato. Vorrei fare una specie di vocabolario degli aggettivi che state utilizzando per questo momento, per la Juventus eccetera. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Beh, io in merito alla partita di ieri, io non posso colpevolizzare Tudor, perché Tudor è venuto per sollevarci, e quindi non potrò mettere sul banco degli imputati il nuovo allenatore. Qui ci sono degli strascichi che hanno un nome e un cognome, in primis lo sapevamo, ed è l'allenatore precedente, che ha rovinato una rosa, una squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. E sul banco degli imputati in questo momento, come ho sempre detto, è il direttore sportivo. Io spero ardentemente che a fine campionato ci sia il licenziamento di questo direttore sportivo, che ha fallito tutte le scelte fatte di mercato, l'anno scorso la scelta dell'allenatore, il mercato fatto a gennaio, sperperando un patrimonio senza precedenti.
Grazie Marco, è chiaro che chi mette sul banco degli imputati il direttore tecnico, prima ovviamente Thiago Motta, nessuno per il momento, ci mancherebbe, dopo quattro gare Tudor, però io sto cercando di analizzare oggi anche le colpe che ci sono di alcuni perlomeno calciatori, cosa che ha fatto oggi anche sulla stampa il nostro collega e amico Barilla. Ciao Antonio!
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Antonio, io vorrei sapere da te, dopo aver visto la Juventus ieri, no? Io ho parlato di fantasmi del recente passato. Secondo te è veramente perché la Juventus non è guarita malgrado la cura Tudor, o può essere un passaggio a vuoto che francamente a 5 giornate dalla fine non è proprio il massimo?
No, allora, Tudor non ha bacchette magiche. Tudor è riuscito a restituire delle motivazioni e a sistemare una squadra un po' confusa all'insegna della semplicità. Quindi è normale che ci possa essere ancora qualche tappa del genere, come è normale che in questa fase qualsiasi passo falso diventa pesante. Quindi il confine tra le due possibilità che tu indichi poi alla fine è molto sottile. Il problema, come giustamente accennavi, come giustamente credo di aver rilevato e interpretando il pensiero anche di tantissimi tifosi, non è la sconfitta. È una sconfitta a Parma. Può capitare, incontri una squadra che lotta per salvarsi, una squadra rigenerata con un ottimo lavoro dal nuovo allenatore. Il problema è l'atteggiamento che tu hai avuto. E secondo me esulare dalle colpe attribuite legittime a Thiago Motta, dalle incongruenze rilevate nel mercato bianconero, isolarsi sui calciatori è fondamentale, perché ieri non è mancato uno schema, ieri non è mancato un certo tipo di gioco, ieri è mancato essenzialmente l'atteggiamento, la voglia di sacrificarsi, l'orgoglio, la grinta, la rabbia. E questo è, come mi ostino a dire, sono cose che io da un giocatore pretendo, a prescindere dagli schemi e a prescindere dall'organizzazione di gioco. Quello che posso imputare, allargando questo raggio, è che in partite simili io rilevo anche quella mancanza di guida, d'esperienza, di riferimento, che alcune operazioni di mercato hanno sottratto con troppa fretta. Perché io continuo a chiedermi, in partite chiave come questa, quanto poteva risultare prezioso un giocatore con anni di esperienza e con anni di esperienza bianconera. Senza fare nomi, senza scavare nel passato. Ma questa Juventus difetta sul piano della personalità e dell'esperienza. In partite simili se ne paga il conto.
Sai che in qualsiasi contesto di gruppo chiaramente le responsabilità vanno distribuite, anche se però non in maniera equa, giustamente. Tu invece quale distribuzione faresti delle responsabilità tra Giuntoli, allenatore, vabbè, Motta adesso non c'è più, Tudor la quarta partita, e squadra, quindi calciatori, se dovessi fare più o meno delle percentuali, insomma.
Ma non ci possono essere percentuali, la colpa è chiaramente di tutti, no? Quando ci sono situazioni del genere, è chiaro che tu hai delle responsabilità di scelte di mercato, perché anche se hai semplicemente avallato le richieste dell'allenatore, evidentemente sono state sbagliate. Dopodiché hai preso una scelta mandando via l'allenatore, e allora anche lì abbiamo un problema. E poi c'è un problema di squadra. Quindi sicuramente le colpe sono di tutti, come è normale in queste situazioni, e come si analizzerà con calma maggiore alla fine, perché è giusto anche valutare a posteriori e decidere come muoversi. Ma io quello che non accetto è che si continui a parlare di mercato e di scelte tecnico-tattiche quando quello che manca sono delle caratteristiche che devono appartenere a qualsiasi giocatore lautamente pagato, e non è retorica, e soprattutto con a cuore la maglia e le ambizioni della sua squadra. Non si può andare a Parma e giocare senza rabbia. Non si può andare a Parma conoscendo il risultato del Bologna e non essere capaci di imbastire una reazione che sia tale. Poi si può perdere, ma l'atteggiamento, la mancanza di cattiveria, a mio giudizio è imperdonabile. E lì è la squadra che va in campo. Perché anche se non hai allenatore, anche se non hai società, non puoi giocare in quel modo. Cioè basta con gli alibi dati al giocatore attraverso responsabilità altrui.
Però mi viene da pensare questo, Antonio. Io in un periodo della mia carriera ho seguito anche la Roma, no? Mi ricordo che durante l'annata di Luis Enrique alla Roma gli fu fatta una domanda, sai che andò molto male quella Roma, anche perché comunque non aveva una rosa eccelsa, eccetera eccetera, gli fu chiesto proprio del discorso caratteriale e lui disse: guardate che la personalità non si acquista al mercato, quindi
appunto la personalità non si acquista al mercato, quindi è quello che dicevo prima, che sono state fatte delle scelte frettolose che hanno sottratto personalità. Ma io in questo caso non rilevo solo la mancanza di un riferimento in campo o di uno zoccolo esperto che potesse trascinare il resto del gruppo. Io sto rilevando la mancanza di ferocia agonistica distribuita in tutti gli uomini. Tu non puoi andare a Parma e subire in quel modo. Devi vendere cara la pelle, poi puoi uscire anche sconfitto. Perché certo, tutti sanno a Torino che non andare in Champions non è solo un danno di prestigio, dei quali sono tra l'altro i primi a subirne, ma è un gravissimo danno finanziario ed economico. Quindi bisognerebbe pretendere che ci sia una lotta serrata fino all'ultimo, salvo poi, come diceva qualcuno, arrendersi a chi è più bravo e sportivamente dire se è stato migliore. Ma rimpianti non ne devi avere. Io sinceramente, fossi un giocatore della Juve, dopo la partita di ieri a Parma avrei tanti rimpianti. Non penso di aver fatto il massimo per la qualità che ho, per l'ingaggio medio che ho, per la rosa che è stata messa a disposizione dei tecnici che si sono avvicendati.
Secondo te è a rischio la qualificazione in Champions, Antonio?
Beh, come si fa a dire che non è a rischio? Ah. Cioè io resto dell'idea che la Juventus ha una delle rose migliori tra quelle che ci sono, però tu in questo momento intanto hai un punto sotto a 5 giornate dalla fine, quindi tecnicamente chi è davanti ha il destino in mano. Ma devi affrontare due trasferte delicatissime a Bologna
con la Lazio.
E in casa della Lazio. Ti aggiungo che l'ultima partita, che doveva essere passerella, per i risultati delle ultime giornate può diventare una partita importantissima anche per il Venezia, con tutto quello che ne consegue. Allora io dico, io continuo ad avere fiducia, ma devo avere la certezza di un atteggiamento diverso da Parma, che se tu vai a Bologna e vai in casa della Lazio e giochi come hai giocato ieri a Parma, il rischio di non riuscire ad operare il sorpasso per il quarto posto
è elevato.
Può esserci. Se tu giochi aggiungendo alle qualità che possiedi una dote di rabbia importante in questi casi, io credo che la Juventus possa ancora farcela. Però è importante l'atteggiamento, il piglio, la cattiveria che ha nominato ieri Tudor, la mancanza di cattiveria è una sintesi perfetta. La cattiveria non si intende far male all'avversario, si intende
stare
su ogni pallone, certo. Banalità.
Non c'è dubbio. In particolare, diciamo così, imputi a qualche calciatore in particolare questa mancanza di rabbia agonistica, di grinta, di non mollare mai? C'è qualche calciatore in particolare che ti
ha... No, io penso che sia un problema collettivo, dove semmai c'è qualcuno che si impegna in maniera diversa. Però è evidente che ci sono dei limiti che appartengono a tutti, perché sono troppe le partite quest'anno in cui tu non hai reso in un certo modo. Ora, a volte riconosco, e l'ho denunciato nelle mie analisi, che spesso erano anche confusi, magari da schemi che non avevano ben percepito, allora non sapendo cosa fare finisci per impastogliarti. Però poi ci sono dei momenti in cui devi pigliarti dei tipi di responsabilità, che siano essi di guida, di trascinare i compagni più in difficoltà, di far valere il peso della qualità, ma anche di pigliarsi delle responsabilità individuali, che quando tu hai una rosa che comunque è fatta di campioni, beh, quando non si arriva a quello schema di gioco si deve provare col coraggio individuale, con il guizzo individuale, con le capacità. Invece, onestamente, ieri tu assistita a una partita quasi alla pari, benché a livello qualitativo è evidente che tra questo Parma e la Juventus ci sia una differenza netta. Allora, cosa ha permesso al Parma di compensare? Sicuramente questo aspetto motivazionale.
Secondo te è stata giusta la scelta di Tudor post Motta?
Sì, penso di sì, perché io credo che quando tu cambi allenatore non hai bisogno di un profilo che possa promettere chissà quale cosa da un punto di vista dell'intervento tattico, perché non hai molto tempo per incidere. Tudor invece è un giocatore esperto, è un allenatore esperto, è un allenatore che conosce già l'ambiente, è un allenatore stimato dai giocatori, quindi è in grado, come hanno dimostrato le prime partite, di sistemare le cose e soprattutto rimotivazionare giocatori un po' in difficoltà. È chiaro che non può pretendere di cambiare tutto subito, ed è chiaro anche che con la classifica così affollata basta un passo falso per creare queste problematiche, perché poi noi giustamente ci stiamo fermando alle squadre più vicine, che sono il Bologna un gradino sopra e la Lazio incollata, ma c'è la Roma che ha 2 punti, c'è la Fiorentina che ha il ridosso. È una classifica corta, raccolta, ristretta, che sicuramente non regala certezza a nessuno.
Ah, su questo non c'è dubbio.
E le altre forse non hanno neanche le pressioni che ha la Juventus.
Esattamente. Ti chiedo di Tudor anche perché tu lo sai benissimo, insomma, si parla della possibilità del ritorno di Conte. È plausibile, è possibile? Credi che possa tornare Conte alla Juve?
Io non so come si faccia a parlare del ritorno di Conte se Conte è sotto contratto con il Napoli. Io credo che quando un allenatore è sotto contratto non è così semplice in assoluto. Poi mi permetto di aggiungere che con De Laurentiis forse è ancora meno semplice. Però io credo che ci sia un problema in base. Cioè, parlare di un nuovo allenatore è prematuro per tanti motivi. Primo motivo perché in base a come sarà il finale di questa stagione cambia molto la posizione di Tudor. Nel senso che se tu potrai pigliare un profilo top allenatore, massimo, Zenit, il grande che ti fa la differenza, è ovvio che si valuta un cambio. Se non ci sarà un profilo di questo tipo sul mercato, si può anche valutare di rimanere con Tudor piuttosto che accettare una scommessa analoga.
Concordo.
E lì subentra un altro problema. Tu cosa offrirai a questo eventuale top allenatore? Perché se tu vai in Champions, con 3 innesti, grazie ai ricavi delle Champions, puoi fare una squadra fortemente competitiva. Se tu non vai in Champions c'è il rischio di sacrifici e rifondazioni, quindi lì poi bisogna valutare tutto. Se vogliamo chiudere il cerchio, è chiaro che in ogni scelta ci può essere anche una scelta di cuore e non di ambizione, però non sapendo neanche se tu raggiungi un traguardo minimo o no, come si fa a parlare oggi dell'allenatore?
È prematuro
secondo me.
Certo. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Antonio, discorso invece societario, credi che ci sia un nuovo innesto o ci sia, tra virgolette, semplicemente lo spostamento di Chiellini dall'attuale ambito all'area sportiva per rafforzare proprio la dirigenza?
Ma ci può essere un maggiore coinvolgimento di Chiellini, però ricordo che la scelta di Chiellini di lavorare su un profilo più manageriale amministrativo è stata
Suo.
fortemente condivisa. Io quello che non ho compreso bene è come, pur avendo questa caratteristica dirigenziale, l'allenatore precedente non abbia mai ritenuto opportuno confrontarsi con un personaggio che ha scritto la storia della Juve e soprattutto conosce l'ambiente come chiaramente lui non poteva conoscere. E quindi non credo che sia solo una questione di ruolo, ma anche una questione di coinvolgimento. Tu puoi occuparti della parte manageriale, ma al momento opportuno essere una figura preziosa e importante sia in termini di memoria sia in termini di consigli. E quindi forse prima di assegnare un nuovo ruolo, sarebbe opportuno trovare il modo di non fare dei comparti stagno, ma dobbiamo dirla tutta, nei tanti difetti della precedente gestione, senza fare di Thiago l'unico capro espiatore, perché anche questo sarebbe ingeneroso, credo che abbia molto inciso il voler fare sempre secondo i suoi assiomi e le sue idee, senza magari lasciarsi guidare, perché lì bastava qualche piccolo compromesso e forse la situazione non era quella che si è creata.
Non c'è dubbio. Antonio, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a
Grazie.
voi, buona
Un
serata.
abbraccio, grazie Antonio Barilla, prima firma della stampa. Allora, ciao Quintiliano, sarà molto difficile arrivare in Champions League. Spero che per il prossimo anno la Juve possa tornare ad essere innanzitutto una società forte e poi scegliere l'allenatore giusto. Io spero in Antonio Conte, basta esperimenti, se non, altrimenti rischiamo di diventare il Manchester United italiano, dove spendono tanti soldi e non riescono più a vincere già da tanti anni. Saluti da Giovanni. Mi viene anche da dire questo, Giovanni, con la differenza che il Manchester United probabilmente ha una cassaforte più ricca rispetto alla Juventus, anzi sicuramente, come tutti i club inglesi. Adriano di Radicofani, Siena, complimenti per la trasmissione, grazie. La Juve tornerà molto presto, competitiva nel nostro DNA. Permettimi un caro saluto a Barillata, sempre uno dei miei giornalisti sportivi preferiti, ma discreti, che fine ha fatto? Siete fantastici insieme come Totò e Peppino, mancherebbe la mala femmina. Però abbiamo Federico Rossi, che non credo possa, diciamo, ambire a questo ruolo di mala femmina. Vai, Fede, qualche audio, dai.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao, Gabriele.
Allora, stavo ascoltando adesso la tua introduzione. Mi sembra di capire che su una cosa più o meno siamo tutti quanti d'accordo. La parte mentale della squadra ci ha deluso forse più di tutto. Tanti giocatori, bene o male, l'abbiamo visti in questo anno, quindi chi più chi meno sono questi. Allora la domanda che ti faccio io è questa. Come possiamo noi pretendere un atteggiamento positivo, combattivo, quello che vuoi, da una squadra che già sa, metà squadra, che il prossimo anno andrà via? Come possiamo pretendere che siano sul pezzo tutti quanti, giocatori che forse faranno ancora una, due partite con questa maglia addosso? Ci dovremmo appellare al professionismo. E allora, questo benedetto, maledetto professionismo esiste ancora? Ciao.
Caro, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo. Io questa sera farò su questo l'editoriale, su una Juventus precaria. A partire dall'allenatore e diversi calciatori. E secondo me, a prescindere, insisto, dalla professionalità, dalla serietà, ma ci mancherebbe altro, comunque parliamo di persone. E in quanto tali sono vulnerabili sotto alcuni aspetti. Questo è un discorso molto importante, ricordatevelo, ragazzi. Vai, Fede.
Ciao, sono Sandro da Rapallo,
Ciao.
Juventino da tanto. Ma come già detto, io sono d'accordo col direttore di Tutto Sport, squadra tecnicamente modesta e pochissima personalità. E poi anche faccio una domanda: come hanno preparato la partita col Parma? Hanno avuto una settimana, non hanno altri impegni. L'allenatore, mi dispiace dirlo, non voglio dare colpe, però pure che anche Turco qualche colpa ce l'abbia, perché non puoi entrare in campo in quella maniera che sono entrati, senza grinta, senza voglia.
Senza fame,
Le prime
direi,
due
no?
partite ci avevano fatto ben sperare, ma ieri sinceramente è una delusione totale. Ciao a tutti, grazie.
Grazie a te, un abbraccio. Prego Fede, cambiamo modo di introdurre i messaggi. Prego Fede.
Oh, buonasera, Francesco da Cosenza.
Ciao Francesco.
Bene, all'esito di questa ennesima disfatta, e a quasi 62 anni suonati, questa è la mia età, seguo il calcio da quando ne avevo 4 di anni, io non ci capisco più nulla. E la domanda è, quindi, ma secondo te, secondo i tuoi ospiti, non so chi verrà, questa è una squadra scarsa, scarsissima, che è stata guidata male, malissimo, oppure è una squadra buona, buonissima, parlo della qualità dell'organico, guidata malissimo da Mister Motta, è però allestita come peggio non si poteva dal direttore Giuntoli? Quindi aiutami a capire, perché io non capisco più nulla. Ti abbraccio.
Grazie Francesco, secondo me c'è una via di mezzo tra scarso, scarsissimo e buono, buonissimo. Secondo me non è una rosa eccelsa. L'unica cosa certa, guarda Francesco, mi sento di dirlo questo, e i danni che ha provocato Thiago Motta su questa squadra, e le cui macerie le stiamo vedendo. Ecco perché dico, per il momento io non mi sento di dire nulla a Tudor, però ripeto, non è una rosa eccelsa, non è nemmeno scarsa. Sintetizzando, credo che possa stare però tranquillamente tra le prime quattro, cosa che ahimè da ieri non è più, e quindi sì, c'è anche il rischio che non si qualifichi. Siamo giunti all'ultimo break, quindi palla a Federico Rossi e poi l'ultimo tratto di trasmissione.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, ultimi 24 minuti, tanti messaggi, ovviamente come accade spesso, soprattutto quando il giorno dopo la partita, ma quando la Juventus perde in particolare, quindi Trenino.
Ciao Quinto, buonasera, Massimo da Prato.
Massimo.
Allora, magari io vado un po' controcorrente, però...
Ne hai facoltà.
Io faccio questa riflessione e poi mi dici, mi dite. La Juventus mi sembra diventata un po' come la politica, ovvero la colpa è sempre della gestione precedente. E perché faccio questa riflessione? Perché secondo me qualche colpa per la prestazione di ieri deve essere ascritta a Tudor, perché ha avuto 9-10 giorni per preparare questa partita e non si può scendere in campo sapendo l'importanza della post-ampalio con questo spirito. E aggiungo, 3 cambi a 5 minuti dalla fine, cosa speri di ottenere? Non lo so, mi pare un po' una gestione cervellotica la sua rispetto alla partita di ieri. Un saluto.
Per carità, io però adesso mettere sul banco degli imputati Tudor, magari circoscritto a ieri qualche errorino, in effetti i cambi forse tardivi alcuni, lui in realtà ha anche provato con il Diz e con Cesao, però alla fine 2/3 tiri di con Cesao, ma basta. Ieri era proprio una giornata secondo me negativa. Io ieri vi dico la sincera verità, Massimo, ti dico, per me i calciatori ieri l'avrei presi a schiaffi, te lo dico. Cioè, poi per carità possiamo analizzare qualche errore di scelta, di cambi eccetera dell'allenatore, però i calciatori, almeno alcuni, li aveva presi a schiaffi, simbolicamente ovviamente. Vai Fede.
Ciao Quinti, Leonardo da Roma.
Leonardo,
è incomprensibile quello che è successo ieri. Dopo le prime 3 partite siamo tornati indietro. Io direi che mamma a questo mia. Punto, no? Oltre che piangerci addosso, visto che comunque andare in Champions dipenderà da noi, perché se vinciamo gli scontri diretti con Lazio e Bologna andiamo avanti, soprattutto con Bologna lo scavalchiamo, quindi dipenderà da noi. Proviamolo Douglas Luiz, no? Visto che non abbiamo calcianti, quantomeno uno che sa battere gli angoli e le punizioni in campo, non penso che sia un'idea sbagliata. Leviamo chi è veramente finito e cotto come McKennie, è cambiato, e cambiamo un po' la squadra, facciamo in modo di schierare una formazione dove possiamo permetterci anche Douglas Luiz in campo per le palle inattive.
Sarebbe una soluzione, anche se ti devo dire la sincera verità, Leonardo, grazie intanto. Sai che a queste poche giornate dalla fine, come diceva Barilla, ma in generale lo stiamo ripetendo anche noi spesso, fare gli esperimenti non è semplice, eh? Hai poco tempo, devi pensare ad ottenere il risultato. Però sicuramente il tuo discorso, siccome è particolare questo deficit sulle palle inattive sia in fase offensiva che in fase difensiva, qualcosina bisognerebbe farla, questo però sì. Vai Fede.
Ciao a tutti, grande Radio Bianconera, Leonardo da Roma.
Ciao.
Io sono perfettamente, l'ho detto 3-4 volte, però non mi sono mai sentito che mi rispondete. Io sono sicuro che il maggior colpevole è sicuramente Giuntoli. Giuntoli è quello che ha fatto tutto, quello che ha cacciato il malomodo o ha fatto cacciare in malo modo Allegri, dandogli due giocatori veramente inqualificabili. È quello che ha scelto Motta, che non l'ha assistito, non è andato manco a vedersi che era Motta, perché poi Motta si è visto. È quello che ha fatto una campagna acquisti faraonica di fallimenti totali, che c'è pure Puzza, che non si sa come abbia fatto a scegliere questa gente, non può essere è proprio così un DS così incapace, c'è tanta puzza sotto, perciò Giuntoli out, ma out, 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 forza Juve, forza Juve.
Ha detto out? Un po' di volte. Ciao Quinti Joseph, è difficile accettare un atteggiamento così passivo, l'assenza di personalità è forse l'aspetto più preoccupante, perché i limiti tecnici si possono anche compensare, questo l'avevamo già letto, io... Si possono compensare in parte, però sicuramente se non hai personalità non vai molto, molto avanti, su questo non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Giacomo da Taxi, incavolatissimo Quinti, non si può veramente fare una prestazione del genere. Io penso che questa squadra veramente manchi soprattutto caratteristiche di personalità, quella voglia di vincere, quella la cattiveria, ma mancano tutte niente. Queste cose, perché alla fine il Parma ieri l'ha vinta sull'agonismo, sulla cattiveria, Quinti. Noi ci siamo fermati quando loro hanno fatto i cambi, pensando che la partita era già vinta perché uscivano i giocatori di migliore qualità del Parma, e loro mentalmente l'avevano già vinta. Invece, pam, mamma mia, io gli avrei fatto fare 100 giri di campo ieri e non bastavano, fino alla fine, forza Juve.
Grazie, infatti è un aggravante il fatto che, malgrado siano usciti un paio di, subito due giocatori anche di un certo livello secondo gli standard del Parma, la Juventus poi abbia fatto una non prestazione. Igor, non ha colpa ai generali, ma ieri i tre cambi all'85esimo minuto non hanno senso, questo è vero. Almeno Douglas Luiz andava messo prima, anche solamente per battere angoli e calci piazzati. Poi se parti sempre con Vlahovic, Gonzalez, McKenny, Locatelli e cambiato titolari, non vai molto lontano, neanche in Europa League prendiamo così. Carlo da Malta, insomma, speriamo che tu sbagli. Buonasera, siamo una squadra senza stimoli, mamma mia. Oggi abbiamo la conferma che non è un problema di allenatore. Quarto posto, vedendo Lazio, Bologna, Atalanta eccetera come giocano, basta, basta, basta. E per cortesia, nessuna pagella, non meritiamo nessuna valutazione. Pietro da Bari, niente pagelle, non l'abbiamo fatta, se non sul sito. Caro Quintiliano, il problema è che chi sono i giocatori su cui puntare il prossimo anno? Ah, bella domanda. Non vedo nulla a parte Gatti e Bremer, Valerio da Pisa. Beh, Thuram sì, per esempio. Buonasera Quintiliano, il problema di questo anno sono stati i calciatori della Juve. Stefano da Roma. Ciao Quinti, purtroppo non abbiamo un giocatore che sia titolare nelle proprie rispettive nazionali. Non è vero, e con questo ho detto tutto sulle nostre qualità. Corrado Bianconero, Corrado secondo me qualcuno c'è. Ciao Quintiliano, se Kelly vale 26 milioni, Leoni del Parma quanti ne vale? Ma ieri ha annullato Vlahovic. È vero che Vlahovic ultimamente si doveva andare in Inghilterra, questi non hanno ancora capito dove si trovano. Un abbraccio Marco da Manduria. Leoni ha fatto una buona impressione, tra l'altro sapete c'è la Juventus, però anche tipo il Napoli eccetera eccetera. Voi vi arrabbiate per questi pseudo giocatori? Non meritiamo il nostro tifo, non meritano la Champions, firmatevi. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Bruno, buona serata.
Ciao Bruno.
Ma io la squadra di ieri mi ha deluso, ma neanche deluso, è sembrava quasi di vedere un altro mondo, cioè vedere una cosa del genere, mi sono veramente, veramente mi sono sentito proprio a terra. Io prendo una definizione di Totò, diceva siamo uomini o caporali? Noi abbiamo uomini, calcisticamente parlando, ne abbiamo pochi in squadra, cioè non abbiamo proprio secondo
caporali?
Me. E poi una cosa importante è che il signor Giuntoli prenda la valigia e ne vada al più presto da un'altra parte. Ne ha combinate, ma peggio del peggio. Cioè, se voi analizziamo bene cosa ha fatto Giuntoli in questi 2 anni, non ne ha azzeccata una, ragazzi, non ne ha azzeccata una. È stato quello che ci ha inabissato totalmente. Perciò chi sbaglia paga. Gente milionaria ha sbagliato, che se ne vada via. Spero che Elkan apra gli occhi e lo mandi a quel paese. Ciao, buonasera.
Grazie, un abbraccio Bruno. Allora, Nerozzi del Corriere della Sera dice che l'unico che si salva ieri è Tudor. La società è abbastanza indispettita con la squadra. Mi ricordo che anche durante l'era Motta si era parlato in una delle tante partite deludenti di questo aspetto qui, poi però ovviamente alla fine hanno mandato via Motta. Sono Luigi D'Anzio, il calcio e i suoi attori sono notevolmente cambiati. La Juve risiede nell'Olimpo della vittoria, non sarà mai come le milanesi, le romane, il Napoli e quelle che desiderano emularci. Ecco perché trovare un profilo idoneo a noi oggi è complicato ed ecco perché la struttura societaria deve essere composta dalla vecchia guardia che, avendo completato gli studi manageriali, è pronta ad insediarsi. Ti riferisce ovviamente a Chiellini. Buonasera, i numeri sono lì e dicono tutto. Alla Juve mancano 10-15 gol, la stessa difesa dell'Inter per gol subiti, ma ne ha fatti 20 in meno. Bisogna capire perché non si segni. E non credo che il problema sia il centravanti o il mister. Saluti dalla Germania, Magolillo. Magolillo, facci qualche magia, no, per la Juventus. Beh, sicuramente Vlahovic ci sta mettendo del suo, ma poi in generale questo ormai è un problema atavico, ragazzi. La Juventus non riesce a creare occasioni da gol e quindi la dinamica parte anche da dietro, perché poi il centravanti è il terminale offensivo di queste azioni. Vai Fede.
Ciao Quinti, da Civitavecchia.
Ale,
ma secondo voi un allenatore come Conte che viene e frusta questi bimbi minchia, perché sono dei bambini viziati, secondo voi può ottenere qualche risultato? Secondo me no. Perché quando si gira e si trova il Cannavino, il Ferrero, Conte si abbatte, come si abbattiamo, come siamo tutti abbattuti noi oggi. Ma perché non c'è uno spessore tecnico, umano, storico, culturale, di identità, non c'è sta più nulla. La Juventus è finita. E finché non si reinveste pesantemente su una dirigenza già formata o da formare, qui non se ne esce. I giocatori possono diventare campioni, i dirigenti no, o lo sei o c'è la stoffa oppure no. Se Bonucci è diventato, ai tempi dicevano, uno dei più forti difensori, ma voi ricordate Bonucci prima? I calciatori possono essere allenati e migliorati, dirigente, se c'è uno spessore umano come una soletta di scarpe, vedi Giuntoli, ma che poi diventa?
Mi viene da pensare questo, Ale, grazie del messaggio, che per esempio Conte sarebbe già un profilo che andrebbe oltre quello dell'allenatore, avrebbe un profilo un po' manageriale, quello che sta facendo del resto a Napoli, ma in generale però ha ragione sul discorso societario, cioè che servono rinforzi in società. Vuoi il trasferimento di Chiellini dall'ambito attuale, rapporti con le istituzioni all'area sportiva, vuoi un altro innesto, però secondo me bisogna fare anche una sorta di campagna acquisti o trasferimenti, diciamo così, per quanto riguarda la società. Perché la Juventus storicamente ha avuto sempre una società forte, anzi i successi nascono proprio da una società forte.
Sono Franco dagli Stati Uniti.
Ciao.
Questi giocatori non meritano la maglia gloriosa della Juventus. Non la meritano, non hanno nessuna voglia di giocare, di far gol, imparare a tirare un calcio punizione, un calcio d'angolo, pagati a fior di milioni e poi che fanno? Niente. Ma un abbraccio di nuovo, Franco dagli Stati Uniti.
Grazie a te Franco, sconsolato anche tu. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Un mio pensiero, ma pensaci. Bene, tutti i mali sono iniziati quando non abbiamo ripreso Conte dopo il primo esonero di Allegri. Se li avessimo, se lì avessimo ripreso Antonio, non sarebbe iniziato il ciclo dei cartonati e non avremmo cambiato quattro allenatori in pochi anni. Eppure è vero, Claudio, che però erano dei momenti diversi e forse in quel momento era molto difficile pensare al ritorno di Conte. Paolo da Johannesburg: per ricostruire un'ottima squadra dovrebbero azzerare tutto, essere impegnati su più fronti è deleterio, sarebbe meglio essere impegnati solo in campionato ed evitare figure barbine in giro per l'Europa. Ciao. Ti posso dire, non sono molto d'accordo, cioè io non posso pensare a una Juventus fuori dalla Champions League. Ciao Quintiliano. Sascha: secondo me questi giocatori nella testa, in quanto a personalità, non meritano di giocare la Champions. Secondo me non è il palcoscenico che ci appartiene, ben venga l'Europa League con l'obiettivo di vincere, la crescita deve ripartire dal basso con Antonio Conte allenatore unico capace di risollevarci, basta salti nel vuoto. Grazie a te Sascha. A te invece Fede.
Ciao Quintiliano e Maurino.
Ciao
da Bergamo, è la prima volta che ti chiamo e volevo solamente dire che secondo me con la partita di ieri si è toccato il fondo e vedrai che le prossime quattro saranno tutte e quattro vittorie.
Ah sì?
Perché sì, così non può andare. Quindi io credo che ho fiducia comunque in questa Juve. Grazie, forza Juve, sempre fino alla fine.
Grazie a te, benvenuto. Spero che tu insomma ci scriverai e ci manderai messaggi tutte le sere.
Ciao Quintiliano, buonasera, Roberto da Salerno.
Roberto,
Tudor deve mettere fuori Vlahovic perché non ha più voglia di stare nella Juve, si vede palesemente. Davamo la colpa a Motta che lo teneva in panchina, ma Tudor l'ha fatto giocare quattro partite e è andato sempre peggio, non ha voglia di stare nella Juve. Poi c'è Cambiaso che è un corpo estraneo nella, è diventato un corpo estraneo nella Juve e non ne azzecca una. Ieri ci ha fatto prendere due gol su un suo errore. E McKenny che sta in fase calante. Se metti questi giocatori regaliamo sempre tre giocatori agli avversari. Ieri si è visto proprio la mancanza. Allora Juve deve giocare con Ildiz e con le mani di punta e far giocare David Luiz dietro le due punte. È l'unico modo per vedere qualcuno che fa girare la palla e dà la palla in verticale. Sempre forza Juve, grazie.
Grazie a te. Allora Robby da Milano scrive uno sconfortante messaggio, però poetico, diciamo così. Ciao Quintiliano, che aggiungere a tutto questo fiume di imbarazzo e sconforto che ormai scorre all'interno della Juve? Non ci resta che buttarci in acqua e lasciarci trascinare dalla corrente sperando di sfociare in un nuovo mare con acque più calme e trasparenti e da lì navigare verso nuove rotte vincenti. Pensa cosa mi tocca scrivere. Vai Fede.
Ciao, quindi Ale da Civitavecchia, una domanda, ma ciao. Visto il riacutizzarsi di certi comportamenti, di certe situazioni, perché non la squadra in ritiro? Perché la società Tarrabbia non li manda in ritiro punitivo, gli stacca tutte quante le periferiche, la PlayStation, il telefono e li mette seriamente a bastone e carota? Chiedo, perché magari, non lo so, io la prima cosa che farei. Ciao a tutti e sempre forza a Juve fino alla fine.
Grazie, ho letto anche qualche messaggio, no, sull'ipotesi di andare in ritiro, cosa che la Juventus non fa, quindi non ci sperare, diciamo così.
Ciao ragazzi, Stefano da Prato. Ma io Giuntoli sinceramente non lo metterei sul banco degli imputati, perché quando siamo arrivati alla fine del mercato, soprattutto quello estivo, eravamo tutti contenti. Chi avrebbe mai pensato che giocatori come Top Miners o Douglas Luiz
avrebbero
o
fallito.
Nico Gonzalez fossero i sosia scarsi dei giocatori visti in questi anni? Quindi la colpa non mi sembra di Giuntoli. Può avere la colpa di aver preso Thiago Motta, ma chi è che non l'avrebbe preso, sinceramente? Soprattutto visto il costo dello stipendio, chi volevate? Guardiola? Klopp? Conte? Chi lo paga? Chi li paga questi stipendi? ha cercato un allenatore che poteva dare uno stimolo in più, che poteva dare un gioco alla Juventus. Sapevamo che ci sarebbe voluto tanto tempo, non abbiamo tempo per aspettare un allenatore e i risultati sono questi. Il fatto è che il gioco di Motta non è semplice, ci vuole tempo. Forse se avessero preso giocatori come Orsolini, come Calafiori, come che ne so, Ferguson, quelli del Bologna che si era rotto però potevano prenderlo a gennaio, che conoscevano già gli schemi di Motta, sarebbe andato tutto meglio. Però,
però non si poteva, secondo me non si doveva fare una campagna acquisti pro Motta. Motta deve saper allenare anche fuori dal Bologna. La Juventus è un mondo diverso, non è che adesso solo quelli che ha allenato al Bologna o la maggior parte di quelli, altrimenti non sei un grande allenatore. Ma al di là del discorso tecnico, tattico, tu dici ci voleva tempo eccetera, Motta ha fatto anche danni sotto il profilo proprio dei rapporti, ci sono un po' di macerie sotto l'aspetto mentale per alcuni calciatori.
Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
Ciao.
Questa squadra ha avuto paura di giocare a Parma. Questi giocatori hanno avuto paura di giocare a Parma, una squadra quart'ultima in classifica. Noi che stavamo al quarto posto, qui ci giochiamo la Champions. Cioè, si sono letteralmente fatti sotto dalla paura.
Dici?
E come disse Allegri quando sono entrato nello spogliato della Juve prima della partita col Malmö, dicendo avevano paura di giocare contro il Malmö, mentre questi qua hanno paura di giocare contro una squadra che sta lottando per la Serie B.
Beh, del resto abbiamo perso anche contro l'Empoli in Coppa Italia, l'Empoli dei ragazzini, mi verrebbe da dire. Caro Quintigliano, buonasera, sono Mario Barra. Ciao Mario, penso che la batosta contro il Parma metta la parola fine per il quarto posto. No, ancora no, dai, anche se spero di sbagliare. Il vero colpevole è Giuntoli, con un mercato fallimentare sia in entrata che in uscita. Ieri ha fatto scelte sbagliate anche Tudor. Il prossimo anno, sento dire Conte alla Juve, tutti vogliono Conte, andrà da Livorno, l'abbiamo già letto, anche se Conte in realtà però il primo anno non aveva i calciatori che ha citato, ha ricostruito, bisogna, io lo dico sempre, ora date a Conte quel che è di Conte, cioè la rinascita post calciopoli della Juventus è targata Conte.
Ciao Quinti, sono sempre Enzo da Roma. Come diceva il grande Bartali, gli è tutto da rifare. Io la faccio breve, raga. Bisogna ricostruire tutto e con gente con i cosiddetti puntini. Io farei subito Michel Platini presidente tutta la vita, altro che Alex Del Piero, con tutto il rispetto, ma non c'è paragone. Farei Scaramino amministratore delegato, che ci capisce a livello dei conti. E giunto li metterei là a fare il direttore sportivo. Però l'ultima parola in tutto e per tutto spetta a Michel Platini. Tu che ne pensi? Un abbraccio fino alla fine, Enzo da Roma.
Grazie, vabbè, io ho un debole per Platini calciatore. Poi purtroppo i 10 anni l'hanno, secondo me, condizionato fortemente, ci mancherebbe, di accuse poi rivelatesi ingiuste, no? Riguardo al discorso FIFA, UEFA, eccetera, eccetera. Tra l'altro io ricordo che proprio Platini qualche mese fa a Torino a un evento disse che non sarebbe rientrato nel mondo del calcio, magari poi ci ripensa anche qualche annetto, però insisto, a mio avviso quei 10 anni a lottare con la giustizia sportiva, salvo poi essere assolto, sono stati a mio avviso devastanti, come lo sarebbero per tutti. Ciao Quintiliano, sarà molto difficile arrivare in Champions, spero che per il prossimo anno la Juve possa tornare ad essere innanzitutto una società forte e poi scegliere l'allenatore giusto. Io spero in Antonio Conte, basta esperimenti, altrimenti schiamo, questo l'abbiamo letto prima, di diventare il Manchester United con meno soldi però. Ciao Quintiliano, che aggiungere a tutto questo fiume di imbarazzo e sconforto che ormai scorre all'interno della Juve? Non ci resta che buttarci in acqua e lasciarci, mamma mia, questo l'abbiamo detto anche prima, ragazzi, io vi capisco, un po' di spero in un po' di ottimismo, del resto si gioca contro il Monza e quindi senza ma bisogna vincere, poi però testa dopo Monza, adesso Monza. Bisogna ricaricare le pile, concentrarsi, entrare con la testa giusta, mettere subito le cose diciamo così in chiaro contro il Monza e poi ovviamente, ragazzi, le due partite che a quel punto diventeranno decisive, Bologna e Lazio, anche se resteranno poi dopo questi scontri diretti due gare. Udinese che, ripeto, non ha nulla da chiedere al campionato, però attenzione, e il Venezia che invece potrebbe ancora essere, diciamo così, in lotta per la salvezza e quindi avere necessità di punti. Attenzione, Emanuele da Torino, penso che il problema sia che non ci sono giocatori italiani per capire cosa sia la Juve fino alla fine. Sa Emanuele che su questo non sono proprio d'accordo, o meglio, non c'è necessità di avere degli italiani per capire cosa sia la Juventus, o meglio, forse servono dei dirigenti che trasmettano la Juventus o che facciano capire cosa sia la Juventus, perché in passato la Juventus ha avuto tantissimi campioni, anzi tantissimi fuori classe, pardon perché è diverso, che erano stranieri e che avevano incarnato perfettamente la Juventus. Pensate che, senza andare a parlare di Platini e di altri, di Zidane eccetera, basterebbe tornare indietro non di moltissimi anni, Mandzukic per esempio, che non ha mai parlato peraltro, nemmeno un'intervista in zona mista, non si fermava mai, però credo che abbia incarnato come pochi per esempio la Juventus. Ma perché Tevez, al di là del discorso tecnico che era fortissimo, tattico, di personalità, anche lui fondamentalmente ha incarnato il discorso della Juventus, perché faceva delle gare, era un trascinatore, quindi secondo me c'entra poco. Poi se tu mi dici che ricostituire uno zoccolo duro italiano sia giusto, questo sono d'accordo con te, per altri motivi. Buonasera, sono Gianluca da Perugia. Secondo me il problema di fondo è che ha demotivato l'ambiente, è stato il traguardo minimo del quarto posto. Noi siamo geneticamente costruiti per vincere, non per arrivare al quarto posto. L'asticella troppo bassa ha demotivato tutti quanti, secondo me. Bisognerà capire, però, questa è una chiave di lettura molto interessante, Gianluca, e grazie. Bisogna capire cosa gli è stato detto. Dobbiamo lottare per... io mi aspettavo che si lottasse per lo scudetto fino alla fine, invece poi non credo gli abbiano detto l'importante è che ci qualifichiamo tra le prime quattro, non lo so. Ciao Quinti, Claudio da San Severo, non capisco perché ci siano tifosi che danno la colpa ad Andrea Agnelli, ce ne siamo dimenticati che c'è stato il Covid e parecchie società si sono indebitate, inutile dare la colpa ad Andrea, sempre forza Juve. Buonasera amici, purtroppo siamo ritornati sulla terra, questa squadra ha problemi tecnici e soprattutto caratteriali, sarà dura centrare la Champions, ma teniamo duro fino alla fine. Gianfranco da Porano. Siamo giunti al termine, vero Fede? Siamo d'accordo, no, domani ci vediamo qui, noi ovviamente saremo sempre in onda malgrado sia la festa della liberazione, speriamo che ci libereremo da questo tonfo e ritorneremo a vincere, con il Monza ci mancherebbe altro. Ora ovviamente la linea passa a 2 Bianconero by Night. Sono in tre questa sera, quindi tridente offensivo. Grazie Fede Rossi e grazie a tutti voi. A domani.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.